Leggiamo il Salmo 22, 21, lo preghiamo assieme, sentendo con la nostra voce, la voce anche di Gesù sulla croce, e sentendo la voce di quanti soffrono tutto il mondo, hanno sofferto e soffriranno. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza, sono le parole del mio lamento.
Dio mio, invoco di giorno e non mi scorgi, grido di notte e non trovo riposo.
Eppure tu abiti la santa dimora, tu lode di Israele.
Che hanno sperato i nostri padri, hanno sperato e tu li hai liberati.
A te gridarono e furono salvati, sperando in te non rimasero delusi.
Ma io sono verme, non uomo, insabbia degli uomini, rifiuto del mio popolo.
Mi scherniscono quelli che mi vedono, sporcono le labbra, scuotono il capo.
Sia affidato al Signore, lui lo scampi, lo liberi se è suo amico.
Sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare sul petto di mia madre.
Al mio nascere tu mi hai raccolto, dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio.
Da me non stare lontano, poiché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta.
Mi circondano tori numerosi, mi assediano tori di base.
Spalancano contro di me la loro bocca, come leone che sbrana e rugisce.
Come acqua sono versato, sono slogate tutte le mie ossa. Il mio cuore è come cera, si fonde in mezzo alle mie viscere.
È arido come un coccio il mio palato, la mia lingua si è incollata alla gola, su polvere di morte mi hai deposto.
Un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi, hanno forato le mie mani e i miei piedi.
Posso contare tutte le mie ossa? Essi mi guardano, mi osservano.
Si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte.
Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, accorri il mio aiuto.
Scampami dalla spada, dalle unghie del cane la mia vita.
Salvami dalla bocca del leone e dalle corna dei bufali.
Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea.
Lodate il Signore, voi che lo temete, gli dia gloria alla stirpe di Giacobbe, lo tema tutta la stirpe di Israele.
Perché egli non ha disprezzato, né sdegnato l'afflizione del misero, non gli ha nascosto il suo volto, ma il suo grido di aiuto l'ha esaudito.
Sei tu la mia lode nella grande assemblea, scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.
I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano. Viva il loro cuore per sé.
Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Si prostreranno davanti a Lui tutte le famiglie dei popoli.
Poiché il regno è del Signore, egli domina su tutte le nazioni.
A Lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra. Davanti a Lui si corderanno quelli che scendono nel Padre, e io vivrò per Lui.
Lo stadio della mia discendenza si parlerà del Signore alla generazione che viene.
Annunzieranno la sua notizia al popolo che nascerà, diranno: ecco l'opera del Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Con questo salmo che abbiamo pregato, come vedete, contiene già in anticipo la passione del Signore, ed è il salmo che recita anche Gesù sulla croce, proprio: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E termina però: ecco l'opera del Signore. Proprio attraverso questo abbandono, attraverso il fatto della croce, si compie l'opera del Signore che salva il mondo. E questa sera ci fermeremo proprio sulla scena finale della crocifissione. Ecco, tutto il Vangelo di Marco è un'introduzione a questa scena. Il titolo del Vangelo è Gesù Cristo, Figlio di Dio, e finalmente questa sera, per la prima volta, un uomo dice: veramente quest'uomo è Figlio di Dio. Cosa vuol fare Marco? Vuole mostrarci quel volto di Dio che l'uomo non ha mai visto. L'uomo ha abbandonato Dio perché pensava a un Dio tremendo, vindicativo, che puniva, e l'ha abbandonato, e trova un Dio invece che si perde per l'uomo che l'ha abbandonato, e lui stesso sperimenta l'abbandono. E con Dio che invece di condannare si lascia condannare, invece di giudicare si lascia giudicare, invece di uccidere si lascia uccidere, invece di rubare la vita dà la vita. Ecco, e quando parliamo della croce, è una cosa che non è mai finita da contemplare. L'ultimo miracolo è proprio la guarigione del cieco, perché contemplando la croce si capisce tutto. Si capisce da una parte la realtà di male, che è tanto, il male c'è, è tanto grosso da ridurre così anche Dio. Si contempla dall'altra parte l'amore infinito di Dio che si mette lì e ci riscatta da questo male. E nel racconto che leggeremo si può trovare in filigrana tutta la scrittura. Cioè, praticamente la croce è vista come la nuova Genesi, la nuova creazione, è creato l'uomo nuovo, è vista insieme anche come la fine del mondo, che sulla croce finisce il mondo. È vista come la Pasqua, l'esodo definitivo verso la libertà, è visto come il giorno di Dio, il giorno del giudizio, è visto come il servo giusto, sofferente, che ci riscatta, è visto poi come il cantico dei cantici, cioè Dio che realmente, finalmente consuma la sua unione con l'uomo sulla croce. Contiene un po' tutta la scrittura. Difatti Gesù dirà in Giovanni: tutto è compiuto. Cioè, ogni parola sulla croce diventa realtà, compimento. E ci fermeremo ancora altre volte su questo testo, magari facendo degli slaghi su dei punti particolari. Questa sera leggiamo il seguito dell'altra volta.
Sono fermo ancora al Salmo, perché notavo un particolare che mi sembra molto bello, cioè sul Salmo dove dice che io grido a te eppure tu non rispondi, ti invoco di giorno non rispondi, grido di notte e non trovo risposta. E al versetto 22 invece, stranamente, non so perché ci sia questa censura, non è riportato, il testo ebraico lo porta invece: tu mi hai risposto. Ecco, noi abbiamo l'impressione proprio, dolorosa impressione, l'uomo ha l'impressione proprio mortale che Dio non dia risposta nella sofferenza, nel dolore. Mentre c'è una risposta che è la partecipazione sua al nostro dolore, alla nostra stessa morte.
contemplando il crocifisso, la crocifissione e il crocifisso, cerchiamo di scorgere la risposta che è Gesù stesso. Sì, noi l'altra volta eravamo arrivati al versetto 28, allora riprendiamo dal versetto 29 al versetto 39, è il capitolo 15, sì. I passanti lo bestemmiavano muovendo il loro capo e dicendo: «Re, tu che distruggi il Tempio e lo edifichi in 3 giorni, salva te stesso e scendi dalla croce». Similmente anche i sommi sacerdoti, schernendolo fra loro con gli scribi, dicevano: «Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo». E anche quelli che erano crocifissi con lui lo insultavano. E quando fu l'ora sesta, fu tenebra su tutta la terra fino all'ora nona. E all'ora nona gridò Gesù con voce grande: «Eloi, Eloi, lama sabachthani», che si traduce: Dio mio, perché mi hai abbandonato?». E alcuni dei presenti, udendo, dicevano: «Ecco, chiama Elia». Ora, correndo uno e imbevuta d'aceto una spugna, postala su una canna, gli dava da bere, dicendo: «Lasciate, vediamo se viene Elia a tirarlo giù». Ma Gesù, emessa una voce grande, spirò. E il velo del Tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. Ora, vedendo il centurione che stava lì davanti a lui, che così era aspirato, disse: «Veramente, quest'uomo era figlio di Dio».
Come vedete, il racconto termina con l'affermazione più assurda: per la prima volta si dice di Gesù che è Dio proprio perché è morto. Il Vangelo vuol portare qui. E adesso vediamo un po' per ordine le varie scene prima che si svolgono ai piedi della croce, i primi 3 versetti, cosa pensiamo noi della croce e poi cosa fa lui sulla croce e cosa avviene sulla croce. Certi temi li svilupperemo la prossima volta prendendoli più specificamente da Luca, che approfondisce l'aspetto della croce come salvezza, perché Luca si rivolge a dei credenti che già sanno che Dio è quell'uomo crocifisso, allora si chiedono: come mai un crocifisso ci salva? Mentre Luca è preoccupato Marco è preoccupato di dire: il nostro Dio è un uomo che è crocifisso, che è il dato fondamentale della fede cristiana, cioè quella carne d'uomo rivela chi è Dio. Sulla croce Dio si esprime totalmente, ha più nient'altro da dire oltre la croce, è da dare perché da se stesso. E proprio così si rivela come Dio. Ed era questo che voleva portare l'Evangelista Marco, proprio una nuova idea di Dio che è diversa da quella di tutte le religioni. Dio è colui che dà se stesso. E solo Dio può dare così, se stesso totalmente. Ed è proprio l'umanità di Gesù che rivela Dio, nient'altro.
E i passanti lo bestemmiavano, muovendo il loro capo e dicendo: «Ve tu che distruggi il Tempio e lo edifichi in 3 giorni, salva te stesso e scendi dalla croce».
Ecco, chi sono questi passanti ai piedi della croce che bestemmiano? Penso siamo tutti noi che ai piedi della croce diciamo: «Ma perché non scendi?». Cioè, noi vorremmo staccare Dio dalla croce, la bestemmia è il peccato diretto contro Dio, ecco, il vero peccato è staccare Dio dalla croce e pensare a un Dio che salva se stesso, cioè un Dio egoista come noi. Dio si rivela sulla croce ed è Dio perché non salva se stesso. Proprio così distrugge il Tempio, la nostra immagine di Dio. e ne riedifica un'altra in 3 giorni, sarà il suo corpo risorto. Quindi tra questi passanti ci siamo tutti noi con la nostra religiosità che vuole un Dio che sia come noi, egoista che si salvi comunque, perché per noi l'importante è salvare la pelle, che comunque perdiamo. E vorremmo che Dio fosse il garante del nostro egoismo. Ecco allora la prima smentita: Dio non è così. Dio non salva se stesso, Dio non scende dalla croce. Staccare Dio dalla croce è la più grande bestemmia. Tant'è vero che anche Maometto dice: no, non è morto in croce Gesù Cristo, è un profeta, è scappato, poi è morto un altro in croce al posto suo. E la prima eresia cristiana è negare la croce, la carne di Cristo. Dio non può essere così. Invece l'essenza della nostra fede è che Dio è quello lì. E se lui non fosse lì non avrebbe senso la nostra croce, la nostra sofferenza, la nostra morte che c'è e non ha senso. Eppure lui è lì. Per essere il senso di ciò che non ha senso, perché il male che facciamo non ha senso. Se non lo facciamo è meglio. Infatti neanche lui voleva essere lì. E questo tentativo di staccare il Signore dalla croce, in fondo, la bestemmia grande. Non riconoscere la croce come il segno della sua potenza. E qual è la potenza di Dio amore? È la debolezza che si espone a tutto. Questa è la sua forza.
Sto pensando proprio, dalla volta scorsa iniziavamo la contemplazione della crocifissione, ora è più del crocifisso. Ecco, perché questo genere di supplizio e di morte? Quasi anche visivamente è l'espressione, l'ostensione, non l'ostentazione, ma l'ostensione della vita che si dà. Un altro genere di morte, che poteva essere anche lapidato come bestemmiatore, forse esprimeva meno. Qui invece pare di comprendere che c'è proprio l'ostensione della vita. Stante quello che lui ha detto, cioè umanamente non lo si capisce, ma stante quello che lui ha detto, chi vorrà salvare la propria vita la perderà, chi invece la perderà. Ecco, lui non vuole salvare se stesso, perché è la vita vera, profonda, la vita per eccellenza. E quindi si spende, non si salva, si dà. Ci dà la vita. Proprio per la sua uccisione, per la sua morte, a noi scorre la vita. Similmente, anche i sommi sacerdoti, schernendolo fra loro con gli scribi, dicevano: ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo.
La seconda considerazione è di chi se ne intende in modo particolare, i sommi sacerdoti e gli scribi che sono dei teologi, e dicono: come mai ha salvato gli altri e non può salvare se stesso? Per loro è una presa in giro, invece è proprio così. Ha salvato gli altri donando se stesso. Mentre noi salviamo noi stessi perdendo gli altri, Dio è diverso. Non perde gli altri per salvare se stesso, per questo è lui. Il Cristo, il Re di Israele, l'uomo libero, scenda dalla croce, perché vediamo e crediamo. Ecco, se lui scendesse dalla croce e mettesse sulla croce chi se lo merita, cioè tutti noi, non sarebbe il Cristo, sarebbe come noi. Non sarebbe il Re di Israele che libera Israele, sarebbe il crocifissore di tutta l'umanità. Per cui noi vediamo e crediamo che lui è il Cristo, il Re di Israele, perché non scende dalla croce, perché resta lì. Su questi temi torneremo magari più in profondità la prossima volta attraverso Luca. E comunque Marco introduce già dicendo: Lì c'è il grande mistero che contraddice la nostra sapienza e la nostra potenza. Noi tutto quello che facciamo è per salvare noi stessi e alla fine ci perdiamo. La nostra potenza è dominare gli altri, distruggere gli altri e alla fine noi stessi. E lui è esattamente il contrario. In lui si spegne la nostra violenza, perché non risponde alla violenza con violenza, non salva se stesso, dona se stesso, resta sulla croce.
Se scendi crediamo, dicono questi, io penso proprio che se lui scende, io esercito una specie di, non di fede, no, mi confermo in una certa religiosità. Se sta su, allora io esercito quella che è proprio la netta e pura fede, se sta sulla croce.
Scusa, ma se scende anche lui come me, alla fine anch'io voglio scendere e mettere sugli altri. Cioè, è veramente Dio per quello,
sì,
perché sta su. E sta su non perché gli piace, perché non voleva.
E anche quelli che erano crocefissi con lui lo insultavano.
E quello non solo i passanti, non solo i titolati, ma anche quelli che sono con lui non lo capiscono e lo insultano. Perché vuol dire che la croce davvero è stupidità per ogni sapienza umana e è impotenza per ogni desiderio dell'uomo. E in realtà è la sapienza di Dio e la potenza di Dio. E la sapienza è la potenza dell'amore che ci salva. Però mi sembra che Marco vuol proprio sottolineare che proprio nessuno questo Dio lo capisce. Lo vorremmo tutti all'incontrario, che salvi se stesso, salva te stesso. Scendi dalla croce e ritornello. Che mica ci aveva pensato anche lui, non voleva neanche andarci se è per quello. E perché non scende? Perché è Dio, questo è il mistero. Questo mistero verrà ulteriormente sviluppato da Luca, lo vedremo, ma è importante tenere presente che Dio non è come pensiamo noi. Dio è l'oggetto della nostra violenza e non risponde alla nostra violenza con altrettanta violenza, quella violenza che non è dettata da cattiveria, è dettata dal tentativo di salvarsi, un tentativo stupido di salvarsi. E per ora Marco lascia qui queste considerazioni, adesso passa alla contemplazione di ciò che avviene sulla croce. Ora ha visto cosa avviene negli altri, ora cosa avviene a Gesù.
Quando fu l'ora sesta, fu tenebra su tutta la terra fino all'ora nona. E all'ora nona Gesù gridò con voce grande, Eloi, Eloi, lama sabachthani, che si traduce Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Secondo una tradizione, Adamo era stato creato al mattino del sesto giorno, ora siamo al sesto giorno, a mezzogiorno peccò, venne buio su tutta la terra, il peccato allontana da Dio, allontana dalla luce della creazione, il pomeriggio, alle tre del pomeriggio, Dio gli chiese: Adamo, dove sei? Sono fuggito, mi sono nascosto perché ho avuto paura. E a quell'ora Adamo è lontano da Dio, nascosto nella morte, e Dio si nasconde e dice: perché mi hai abbandonato? Quindi è la ricostruzione della storia di Adamo. Ora vediamo più da vicino. L'ora sesta è il mezzogiorno, è l'ora del pieno sole, si fa tenebra su tutta la terra. Qui il sole è il simbolo della vita, il simbolo cosmico della vita. Si oscura il sole di mezzogiorno. La prima cosa che Dio fece è stato creare la luce, principio della creazione. Il peccato ha allontanato l'uomo da Dio, dalla luce, il peccato conduce il mondo al caos, alle tenebre originali. Per cui sulla croce avviene la fine del mondo, quando si parla della fine del mondo, è già avvenuta. Sulla croce di Cristo tutto il male è già consumato, perché un male maggiore che uccidere Dio non si può. È la fine del mondo. È il più grande male possibile e impossibile. Cioè il male lì è già consumato tutto, la sua potenza negativa. E si oscura il sole fino all'ora nona. All'ora nona Gesù gridò. Ecco, in questo grido di Gesù, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, c'è il grido di tutta l'umanità che ha abbandonato Dio. E spiego. Noi tutti abbiamo abbandonato Dio, ma mica sentiamo il male noi, perché noi non amiamo Dio. Dio che ci ama sente lì quell'abbandono. Lo so se ti ama. Cioè il male che noi facciamo lo sente lui che ci vuol bene, mica noi. Quindi tutta l'umanità che ha abbandonato Dio, tutto il male di tutta l'umanità lo sente quest'uomo che è Dio. Sente il male dell'abbandono e muore di questo male. E c'è sotto una cosa strana. Dio sente si sente abbandonato da Dio. Infatti il nostro peccato è aver abbandonato Dio. E lui porta su di sé questo male, che è l'aver abbandonato Dio, e lo sente il figlio. Il figlio il cui essere è essere del padre, sperimentando l'abbandono del padre, sperimenta il male assoluto. E anche il padre, che ha abbandonato il figlio, sperimenta il male assoluto. Cioè il male tocca direttamente Dio, il nostro male. Questo rivela chi è Dio. È amore assoluto per noi. Ed è bello vedere che questo grido è nelle tenebre, dal punto più lontano da Dio, l'abbandono di Dio, chi c'è? C'è il figlio che grida al padre, perché mi hai abbandonato? E allora nel grido di ogni abbandonato da Dio, Dio sente ormai il grido del figlio. E il figlio è presente in ogni abbandono di Dio. Non c'è ormai punto lontano da Dio dove non sia presente Dio. Perché ormai sulla croce Dio si è messo nel punto più lontano da Dio, dell'abbandonato da Dio. E nessun abbandonato ormai è più abbandonato, perché Dio si è abbandonato per lui. E se notate qui avviene qualcosa di strano, questo grido è il grido sommo del male. Punto più lontano da Dio, nelle tenebre, dopo 3 ore di buio, viene lanciato a Dio, e ormai questo grido verso Dio diventa il grido che riempie tutto il vuoto del male. Diventa un grido al Padre, fatto dal Figlio. Dal Figlio che è lì perché conosce l'amore del Padre per tutti. Però questo grido del figlio è uguale a quello del padre, perché il padre non è che soffra meno del figlio. Cioè è la passione di Dio per l'uomo che si rivela. E l'Evangelista vuol mostrare Dio come passione per l'uomo. Il contrario di Adamo, che invece pensava un Dio che fosse antagonista dell'uomo, egoista. E in questo punto Dio diventa veramente Dio di tutto il creato, perché ormai non c'è punto lontano da Dio che non ci sia presente il figlio e il padre che ascolta il figlio. Non c'è più perdizione per nessuno dopo questo grido. Cioè è la salvezza del cosmo questo grido del figlio, questo grido di abbandono, perché peggio che essere abbandonati da Dio, Dio stesso che si abbandona. E Dio è la vita, è l'amore, è la gioia, è la pace. È la perdizione assoluta. E in quella perdizione c'è Lui. Ecco, capisco, questo è il più grande mistero che rivela Dio. Un Dio che si perde, che si abbandona per noi. Per questo il crocifisso è eloquente al di là di ogni ragionamento. Nessuno può aver paura di un Dio crocifisso. Avrà schifo, dirà no, è impossibile, no, questo è un maledetto, sì, sì, va bene. Tutto quel che vuol dire. Ecco, Paolo dice, lì sono tutti i tesori della sapienza e della scienza. Colossesi 2:3, lì abita corporalmente la pienezza della divinità. Proprio quel corpo è epifania di Dio. Cioè, praticamente Dio per amore ha assunto il punto più lontano da Dio in modo che ormai tutto fosse pieno della sua presenza. È il mistero davvero della grandezza di Dio, che è molto diversa da quella che si pensa, ecco.
Semplicemente sottolineo qualcosa che dicevi, mi colpiva, cioè il fatto che, ecco, per dire, mi assumo così, noi ci siamo allontanati da Dio, noi ci allontaniamo da Dio. E Gesù porta in sé l'angoscia lacerante di questa lontananza. Ecco, e appunto grida, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sente in sé il peso della lontananza, di tutte le lontananze, porta su di sé. Credo che appunto è qui l'aspetto più profondo e doloroso della passione. Non sono le sofferenze fisiche, evidente. Altri possono aver sofferto più di lui. Ci possono essere stati dei martiri più strazianti di questo, ma questo abisso lo porta solamente Gesù, certamente. Questo di sentire su di sé la lontananza.
Soprattutto l'abbandono di Dio, perché dico. E Dio noi sappiamo che non ci abbandona, per di più sappiamo che noi l'abbiamo abbandonato, per cui va bene. Ma che il figlio che conosce e ama il padre si sente abbandonato, questa è la tragedia assoluta. Cioè, davvero il male dell'uomo tocca Dio nella sua natura di Dio per amore. Quindi non è Dio impossibile, è Dio passione. E d'altronde comprendiamo, cioè se uno ha dei figli, ha degli amici, sente il male della persona che ama. E se uno ama una persona, l'altro l'abbandona, chi l'abbandona non sente niente, chi ama sente tutto l'abbandono. E Dio che ci ama sente tutto il male, e il vero male dell'uomo è l'abbandono, non c'è male superiore. E l'abbandono di Dio è l'abbandono assoluto, e lui è presente. In modo che nessun abbandono sia più abbandonato da Dio. E solo così è salvezza di tutto, se no non avrebbe risposta quel male profondo che tutti sperimentiamo in un modo o in un altro, che si chiama l'abbandono della vita, le varie forme, ecco. E dove l'abbandono più grosso è l'abbandono di se stessi, e perdiamo anche noi stessi.
L'impressione che non fiutando anche la profondità vertiginosa di questo, non si guarda tanto dentro. Questo fatto, si arriva alle soglie, ma se ne sta a rispettosa distanza, forse abbiamo mai pensato questo.
Capite allora perché Paolo dice: io ritengo di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifissi, e tutta la sua sapienza. Anche Bonhoeffer diceva: la croce e il crocifisso cos'è? La distanza che Dio ha posto tra sé e Dio, distanza infinita che c'è tra Dio e tutte le nostre immaginazioni su Dio. Ed è quell'abisso, quel mistero che più lo scruti, più capisci Dio, più capisci l'uomo e più capisci la gioia di vivere anche, perché ormai tutto è pieno di questo.
E alcuni dei presenti, udendo, dicevano: ecco, chiama Elia. Forse sia anche qui, è una specie di fuga nella religiosità popolare. Ora, correndo uno imbevuto d'aceto, una spugna posta su una canna, gli dava da bere dicendo: lasciate, vediamo se viene Elia a tirarlo giù.
Si aspettava Elia per la fine del mondo, poi Elia era quello dei miracoli impossibili.
Sant'Antonio.
Quindi c'è un'attesa, ma sotto c'è un'altra attesa. Che venga Elia. Cosa doveva venire a fare Elia secondo Malachia 3? Doveva venire a riconciliare il cuore dei padri verso i figli, il cuore dei figli verso i padri. Con queste parole termina l'Antico Testamento. E sulla croce viene Elia. Il cuore del figlio è riconciliato verso il padre, di ogni figlio, perché l'uomo più lontano da Dio è il crocifisso e si rivolge al padre, dicendo: Dio mio, Dio mio. E protesta contro l'abbandono che ha fatto lui. E il cuore del padre si concilia con tutti i figli, perché nell'ultimo dei figli lui già si è riconciliato con tutti, ancora quelli che non lo conoscono, perché il suo figlio ha preso il posto dell'ultimo. Quindi è preso come il compimento di tutta la profezia, la croce. E la venuta di Elia è il giudizio di Dio. È Dio che si rivela nella storia per giudicare il mondo. Sulla croce è giudicato il mondo. Qual è il giudizio? Che Dio si perde per l'uomo e così salva tutti. Ecco, mentre ancora c'è chi aspetta che venga a tirarlo giù, e invece è proprio perché resta su salva tutti. E viene Elia. Come Gesù dice, è già venuto Elia, parlando del Battista che è prefigurazione di lui. E gli ha fatto quel che ha voluto, come anche a me. Qui viene Elia per il giudizio ultimo, che è questa riconciliazione universale, in cui tutti diventiamo figli e scoppiamo l'amore del Padre per tutti. Ormai di fatto tutto il mondo ama Dio, perché l'uomo più maledetto di tutti, il crocifisso, abbandonato da Dio, lo ama. E Dio in lui ama tutta l'umanità, che non può far diversamente, ma finalmente è corrisposto il suo amore. E il mondo sulla croce è già tutto compiuto. L'amore ha già vinto ogni morte sulla croce. Lo capiranno dopo la resurrezione, ma già nella croce è vinto il mistero del male del mondo, che è l'abbandono.
Ma Gesù, emessa una voce grande, spirò.
Ecco, Gesù grida due volte sulla croce. Il primo grido è il grido che contiene tutto il male dell'uomo, è un grido di morte, il grido dell'abbandono. Il secondo grido invece è diverso. È diverso perché? Si dice spiro, noi siamo abituati a pensare spirare come morire, invece questo è espirare, dare lo spirito, alitare lo spirito. Difatti, se voi notate, si squarcia il velo del Tempio che separa Dio dall'uomo, è il cielo. C'è un forte grido e uno che comincia a respirare, è la nascita del figlio. Difatti dirà: veramente quest'uomo è figlio di Dio. Quindi è la scena della nascita di Dio sulla terra. In quest'uomo che dona totalmente se stesso, come abbandonato da Dio, a tutti gli uomini, si abbandona a Dio, nasce l'uomo nuovo, nasce Dio sulla terra. Non c'è più separazione tra Dio e uomo, si squarcia il velo, è il forte grido della creatura che nasce. In lui è nata l'umanità nuova e ci dà il suo spirito, è la creazione nuova, è morto il vecchio Adamo e nasce l'uomo nuovo, che è Dio stesso.
Abbiamo già commentato il versetto 38, si cerca questo squarciarsi del velo del Tempio, siccome la scena finale qui, diciamo, richiama molto la scena d'inizio nel racconto di Marco quando Gesù si fa battezzare, ecco, si può richiamare utilmente che anche là si squarcia il cielo, come qui si squarcia il velo del Tempio, e mentre là c'è la voce del Padre, qui c'è la voce del centurione. Ora, vedendo il centurione che stava lì davanti a lui, che così era spirato, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio.
Il centurione è la persona più lontana che c'è, il comandante del plotone di esecuzione, quello che l'ha ucciso. Ora lui vede, l'ultimo miracolo era proprio vedere. Vede perché sta lì, davanti a lui, perché lo vede spirare e lo vede spirare così. Cioè l'Evangelista vuol portarci proprio col centurione a stare lì, davanti a lui, e vederlo spirare e vederlo spirare così. Tutti i miracoli del Vangelo vogliono portarci a stare lì per vedere lì cosa avviene. Vedere uno così, ecco, veramente, quest'uomo era figlio di Dio. Era non perché non lo sia più, perché ora capisco che lo era anche prima, ma prima non potevo capirlo. Solo per questo capisco che era anche prima figlio di Dio, perché uno che sa amare così, questo è Dio. E tutto il Vangelo puntava a farci riconoscere Dio in quest'uomo. E allora tutto ciò che ha fatto lo capisci solo dalla croce, perché? Per questa passione, per questo amore infinito. E allora capisci tutta la sua vita come rivelazione di Dio. È un Dio che ama l'uomo così, e amandolo così si rivela come Dio che è amore e libertà dell'uomo. Ed è proprio contemplando questo Dio, e sarà lo sviluppo che fa Luca, che l'uomo finalmente è libero dalla falsa immagine di Dio, dalla falsa immagine d'uomo, dalla paura, dalla violenza, e poi vivere da uomo nuovo, da figlio e da fratello. Ma Marco non fa queste considerazioni in prima battuta perché vuol portare a conoscere Dio in modo diverso, perché la radice di tutto è capire che Dio è lì, non è quello che pensavo. Ecco, come vedete, queste parole sembrano un assurdo. Un uomo che muore dice: davvero questo è Dio, adesso l'ho capito. È proprio così. Ecco, possiamo sostare qui nella spiegazione. Come vedete, più un testo di contemplazione, più uno sta, più capisce, più ne è compreso. Ecco, per passione intendo proprio passione in senso di amore. Da sempre c'è stata, sempre ci sarà, perché questo è il senso di Dio e della salvezza dell'uomo, scoprire questo. Si è rivelata storicamente sulla croce di Cristo in modo definitivo. Più di così non poteva fare. Tutto quel che avevo ve l'ho dato e ve l'ho detto, non ho più nulla da dire. Dopo la croce ha più nulla da dire e da dare, ha dato se stesso. Quindi il problema è contemplare e comprendere questo mistero, questo amore che ti fa nuovo. Perché o tu ti lasci generare da questo amore e allora diventi figlio di Dio, diventi libero, o tu non conosci questo amore e dici: un po', chissà da dove vengo, dove vado, perché mi ho messo al mondo, cosa voleva, chissà cosa devo osservare, chissà cosa chissà cosa devo pagare per quel che mi dà. Non so se mi spiego. Se proprio nasci come uomo libero contemplando questo amore, è solo l'amore che fa nascere libero. E contemplando questo che è il battesimo. Dopo c'è il seguito del Vangelo, lo vedremo, ma Marco vuol portare a immergersi in questo amore per uscire uomini nuovi, e questo è il Vangelo, il battesimo. Ti senti generato da questo amore. E te lo testimonia lo spirito al tuo spirito, che è così, è l'unica possibilità per vivere. Il problema è che nessuno di noi è abbandonato da Dio. Io ho abbandonato Dio, Dio non mi ha abbandonato. È solo Dio che è abbandonato e può dire perché mi hai abbandonato. Non so se mi spiego, se non... A me Dio non mi ha mai abbandonato, posso mai dire. O se mi abbandonasse avrebbe ragione, l'ho lasciato io. Il problema è un altro, che cioè nessuno più è abbandonato da Dio perché Dio si è perso. Per l'uomo. Spiego con un altro esempio. E se uno ha vari figli e un figlio l'abbandona, a chi pensa il padre e la madre? A quello che l'ha abbandonato. E chi sente l'abbandono? Mica il figlio che l'ha abbandonato, lo sente la madre e il padre. Lo stesso Dio nei nostri confronti. Eppure Dio ha abbandonato nessuno. Proprio se perché non abbandona è perché è fedele, sente l'abbandono e muore di questo abbandono. E così si rivela come padre e madre, cioè si rivela come Dio. E allora l'uomo finisce ad abbandonare perché dice: mi sono sbagliato ad abbandonarti. L'avevo abbandonato perché pensavo che fosse diverso. Perché chi abbandona la sorgente della propria vita sarà sempre infelice comunque, fino a quando scopre che invece la sorgente della propria vita è questo amore assoluto. Per questo davvero il cristianesimo è salvezza dell'uomo, di ogni uomo, prescindendo dalla religione che abbia, hanno tutti bisogno di essere cristiani. Non vorrei essere buddista, non vorrei essere musulmano, vorrei essere cristiano ovunque fosse, poi avrò la mia cultura buddista, musulmana, sono tutte secondarie. Posso avere anche quella bresciana se ci fosse. Ma vorrei che essere cristiano ovunque sono, vorrei che tutti scoprissero questo, allora diventano uomini liberi. Cioè proprio viene Elia, ti riconcili con le tue radici e quindi hai la vita, mentre prima secchi perché appunto ti stacchi dalla tua radice.
Cioè tu dicevi che Dio abbandona.
È la Trinità, sì. Cioè praticamente l'abbandono tocca chi è abbandonato, questo si capisce. E poi Dio ha la fortuna di essere una famiglia in tre, e allora la Trinità sperimenta proprio l'abbandono. Il figlio è colui che, come Dio, sperimenta l'abbandono, e come uomo si mette come il più maledetto di tutti, si è identificato con chi ha abbandonato Dio, davvero Gesù. Si è fatto maledizione e peccato per noi, dirà Paolo. Come in fondo, non so, è la mamma, è il padre, se il figlio soffre, evidentemente è la sofferenza del figlio suo. però non può non rispettare il figlio.
Sì, qui è proprio capovolto il discorso, perché se leggi dici Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Sì, sì, sì.
E allora dici, vabbè, Gesù è mio fratello, quindi dice a suo padre, io mi identifico con tutta l'umanità e tu Dio mi hai abbandonato.
Esatto, sì, sì.
Ecco, però qui il discorso è capovolto perché siamo noi che lo abbiamo abbandonato.
Sì.
Però non è facilissimo,
sì. Però è quello che diciamo sempre tutti noi: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Noi diciamo, e Dio dice: come ti ho abbandonato?
Sì,
sei tu che mi hai abbandonato, io guarda dove sono andato a finire per trovarti. Ma è vero, se prende la nostra espressione, diciamo, mi ha abbandonato Dio. Guarda, Dio non ti ha abbandonato, però è vero, l'ho abbandonato e Dio dove lo trovo? Lì, che si è abbandonato per me e grida al Padre, quindi proprio la Trinità stessa sente il mio abbandono, perché il Padre sente più del Figlio, se ci fosse un più. E quindi davvero il male che noi abbiamo fatto tocca il cuore di Dio e Lui si commuove e si muove per questo, però rispettando la nostra libertà, cioè ci manifesta il suo amore assoluto in modo che finalmente siamo liberi di accettare di essere figli, che è l'unico modo di essere se stessi, essere amati come sia.
Perché il verbo poi che mi ha colpito di più è questo spirò, perché nella mia mente molto limitata c'è cioè, che è morto, che vuoi fare morto. Invece è proprio questo buttare fuori lo spirito vitale e quindi è una morte nascita. Noi diciamo, certo, le persone che nascono muoiono, no? Proprio perché nascono muoiono, quindi la vita è molto vicina alla morte. Ma in questa parola, proprio in questa parola è detto che cos'è la morte, no? Cioè è il capovolgimento. Noi nasciamo e poi moriamo, qui si muore per vivere.
Sì, sì. Cioè questa morte è la nascita di Dio sulla terra, è la nascita del figlio primogenito di tutti i fratelli che seguiranno dopo, lo vedremo nel testo, saranno le donne che stanno ai piedi della croce e guardano, perché chi guarda è coinvolto.
E poi questo anche era l'incensione che dice questo uomo era figlio di Dio con questo imperfetto che dura anche nel presente, no? Cioè è nel presente e anche nel passato, cioè non che riesce poi a riconoscere tutto
e senza più ambiguità, perché prima della croce è molto ambiguo quel che fa Gesù. Sa che dà del pane a tutti, tanti lo danno, magari per sfruttare le persone, poi fa segni di potere, beato lui che è potente, invece no, il suo potere deriva da qui, che dà la vita, che ama così, quindi non è un potere sull'uomo, è il potere di amore e di libertà. Quindi capovolge e dà, e per questo dice sempre dopo i miracoli, non dirlo a nessuno, perché non hai capito, capisci dopo cosa significa. E i demoni volevano liberarlo prima della croce, dice taci, perché solo la croce rivela chi è Dio. Tutte le altre cose, se non ci fosse la croce, sarebbero un imbroglio, perché direi, ma scusa, perché ha guarito quel malato e non guarisce qui? Solo quando la vedo in croce capisco che la cosa importante è un'altra. Che ha affrontato la morte come nascita e l'abbandono di Dio come luogo di abbandono a Dio. Cioè è il primo che ha fiducia assoluta in Dio senza nessun motivo, perché ormai gli ha persi tutti. E ha fiducia nella vita al di là della morte, e questo è il divino. E nasce l'uomo nuovo che è figlio. Perché di fatti grida Dio mio, non è che bestemmia.
Certo.
E si abbandona nell'abbandono. E certo, questo è il più grande mistero di Dio, quindi chiaro, non pretendiamo di Dio. Però il capire questa è la vita eterna già ora. quando sarò innalzato da terra capirete io sono, Giovanni 8,28, cioè comprendiamo chi è Dio proprio lì. E allora attirerò tutti a me, Giovanni 12,32. Mentre prima fuggivamo, ormai non possiamo più fuggire, perché fuggire? Tra l'altro non può rincorrere, è rinchiodato. Nel punto più lontano.
Tu hai detto che praticamente la salvezza dell'uomo avviene all'interno della famiglia.
Sì, perché alla fine comprendiamo che Gesù è figlio, ha un padre e mostra a noi che siamo suoi fratelli, che abbiamo un padre e siamo figli. Quindi doveva venire proprio il figlio a mostrarci questo, noi siamo figli. Ed è il primo, questo vedremo meglio attraverso Luca, che vive da figlio la vita e la morte, e non vuole essere padre di se stesso, non vuole uccidere il padre se fosse guadagnato. E allora lì, questo magari lo vedremo più. E qui Marco invece limita proprio il primo approccio della fede a capire che Dio è questo, non è un altro che tu pensavi. Lo chiama però già figlio perché vuol dire che c'è un padre, eccetera.
Io personalmente sottolineo un particolare che sembra andato di cronaca, invece c'è questo velo del Tempio che si squarcia in due dall'alto in basso. Il velo è una separazione, il velo anche cosa che nasconde, c'è uno svelamento, no? Dall'alto in basso, basta. È come la rivelazione, lo svelamento. Io credo che un nostro personale velo non sia ancora sciolto, squarciato, si intravede ma non. Qui qualcosa di finale proprio. Cosa c'entra con la passione? No, c'entra perché nel Tempio è un po' raffigurato. Il Tempio vero poi, capisci? Il Tempio vero e definitivo è Gesù. Ecco, in Gesù che muore, in Gesù che prorompe questo grido, c'è lo svelamento. Capisce
centurione. Tra l'altro il velo del Tempio nascondeva la presenza, il Santo dei Santi. Ora la presenza, il Santo dei Santi non è più dietro nessun velo, è lì sulla croce. Lì si svela Dio, si manifesta, ecco, in modo osceno, fuori da ogni scenario, da ogni immaginazione. Sulla croce Dio si esibisce, lo vedremo in Luca. Ne fa la teoria che è un dito spettacolo, Dio dà spettacolo di sé, fa vedere chi è lui. Ed è interessante che si fa vedere appunto là dove non pensavamo che fosse. Per questo e riscatta noi da tutte quelle cose che pensiamo che non ci dovrebbero essere, anche lui pensava, però ci sono, le abbiamo fatte noi. E ora è possibile una nuova storia, perché appunto lì c'è un nuovo inizio. Proprio lì dove pensavo la perdizione e l'abbandono di Dio che mi ha abbandonato, posso abbandonarmi a lui e ricominciare a vivere in pienezza questo dono di vita e di amore che mi è rivelato. Comunque su queste cose ci fermeremo perché c'è le tappe successive. Dopo, se uno è proprio così vuol sapere, e lo faremo dopo Pasqua, il finale del Vangelo di Marco rimanda al principio, in modo che adesso puoi leggere tutto il Vangelo in modo nuovo, come rivelazione di amore per te. E allora la seconda lettura diventa il battesimo, ti immergi in questo e sperimenti che si realizza questo per te. E nasci tu stesso come figlio, a metà Vangelo c'è la trasfigurazione la tua vita è trasfigurata, il padre dice questo è il mio figlio. Cioè, tu stesso sei diventato figlio ascoltando questa parola. Il Vangelo è stato scritto per questo. Poi quando arrivi alla fine ti rimandi al principio e riprendi in modo sempre circolare, a spirale, crescendo sempre più in questa conoscenza, in questo amore, in questa tua identità sempre più profonda.
Oggi il Vangelo Gesù chiede: chi dici che io sia? Che so appunto se l'amore è crocifisso, se l'amore è inaudito, misterioso, reale, concreto. E ci insegna che l'abbandono ormai è dietro di noi, possiamo fidarci. No.
La difficoltà grande è quella di non è tanto riuscire a capire l'amore in più, che certamente si chiama, ma è riconoscere un autore di questo male, intendiamo una prova forma che lo permette, come si pensa che una persona riconoscere un potere anche di tutto questo male.
Io credo che nessuno deve riconoscersi colpevole. Uno poi riconosce la colpa quando scopre che non ne aveva colpa, cioè che è perdonato. C'è solo davanti uno che non mi giudica e mi accetta e io posso scoprire la mia colpa. Se no è chiaro che mi difendo. E allora proprio davanti alla croce cessa il senso di colpa, ma riconosco la colpa e divento responsabile, mentre prima ero irresponsabile e le facevo. Adesso invece non ho più nessuna irresponsabilità, so rispondere a questo amore, riconosco la colpa che prima non rispondevo, non mi faccio sensi di colpa. Non so se mi spiego.
È la differenza tra la colpa di peccato e il senso di colpa.
Sì. Tra l'altro c'è una bella crocifissione del 1300 del Saltieri di Besançon, dove c'è il Cristo crocifisso che sembra un agnello, che è lì così, che sorride mentre l'altro gli ficca la lancia, tutti con grande emozione che lo crucifiggono, raccolgono il suo sangue e rappresenta la Chiesa. Da una parte invece c'è la sinagoga che si gira dall'altra parte, c'è un velo, c'è due tavole della legge e dice: io non l'ho crocifisso, siete voi. Difatti quelli che lo crucifiggono sono i cristiani, perché sanno che è morto per me. Centurione è sicuro perché è morto, l'ho ucciso io. Per questo è l'unico a capire. Gli altri no. Io lo capirò quando comparo, dirò: mi ha amato e ha dato se stesso per me. Cioè, anche se non c'ero, l'ho crocifisso anch'io. Questo lo vedremo magari più innanzi. Questo non è colpevolizzante. E questo quadretto del 1300 proprio vede la grande devozione di tutti che collaborano per ucciderlo con devozione in ginocchio, raccogliendo il sangue. E dall'altra parte il giusto dice: no, io servo le leggi, anche l'ho condannato giustamente questo.
Termini molto quotidiani, mi viene da pensare, non è che uno debba sforzarsi di pensare chissà quali delitti avere sulla coscienza, non è che uno debba fingersi, ma sentirsi peccatore, cioè connivente col male e con una certa naturalezza sentirsi in mezzo a quella folla. Magari non capisco neanche perché, comunque sono dentro in mezzo a quelli. Sono... Sì. Chi ho gridato il mio crocifige, lo grido tuttora. Non è necessario che abbia coscienza sporca di delitti precisi.
Ma se vuoi, l'unico delitto che tutti abbiamo, ma non è colpa nostra, è che non siamo disposti ad accettare un amore così assoluto. Eppure ne abbiamo bisogno, tutti per vivere. Cioè questa direi è la radice di ogni colpa, che può essere vinta solo guardando quell'amore. Ecco. Certo che è bello presentare un Dio così, che nessuna religione l'ha mai presentato.
Però non dà molto il senso di bellezza. Nel senso, io sì. Per esempio, da adesso ripenso a certe cose, anche quando ero più giovane o anche da bambino, insomma, si andava in chiesa, ma non per vedere Cristo crocifisso. Mi chiedevo spesso, tra tanti simboli che si potevano scegliere,
cosa ci sta, no? A fare quello lì?
Cioè, il simbolo di Gesù c'è il pane, c'è il vino, anche delle cose più gustose, perché proprio quando ce lo vediamo tutti i modi.
Io credo poi quando uno capisce è veramente la cosa più bella che ci sia, cioè questo amore assoluto che mi dà la vita e mi ama così. Finalmente esisto per questo amore. E anche tutto il male che c'è attorno a me, se non sono cosciente del mio, poi se uno vuole se stesso si vede che è uguale agli altri. Ma anche questo non mi spaventa più. È abbracciato in questo amore.
In termini molto quotidiani credo che sia cristiani proprio perché c'è la croce, se no si è deisti. Io qualche volta andavo soprattutto con gli scout, allora l'esperienza estetica sconfinava facilmente nel religioso. Allora so i bei panorami, tutto il sole che sorge, cose belle, cioè certamente, e allora va bene. Sei teista, ecco, magari non appena deista. Così anche i canti, è un imbarazzo. Venerdì Santo cerca un canto, non c'è un canto sulla croce, un canto ragionevole non c'è. Ci sono tanti canti belli, chitarra assieme, sulla croce è difficile cantare. No, c'è qualcuno, devi salire, cose classiche, ti saluto, croce santa.
Che è il fatto che io ho sempre sentito, ho sempre avuto la sensazione più forte, insomma, di un amore di Dio, di una presenza, quando mi sentivo voluta bene invece da una persona, insomma, da qualcuno in carne ed ossa. E a me sempre quando sono fatto una cosa un po', non so come dire, un po' blasfema, dicevo, io mi ricordo di sentire di Dio soltanto quando. Però in effetti è perché fai l'esperienza, cioè,
positiva. Infatti questa è l'esperienza più positiva, di essere abbracciati anche là dove io non riesco ad accettare il mio limite. Senza fargli il suo corpo, il mio limite, la mia morte, il mio male, il mio peccato. Essere avvolti anche lì, per questo è l'amore. Questo mi fa vivere. Se no devo difendermi dai miei limiti, non solo dalle mie cattiverie, magari qualcuno ne ha, io ne ho tanti. Io credo che sono i limiti strutturali, io non sono da me, e se non sono avvolto d'amore non esisto, e quando anche sono messo al mondo non vivo, e il mio fine non è in nulla, se no non vivo, vivo nell'angoscia, è il mio stesso principio d'amore, è questo che permette di vivere, che è il battesimo. Comunque ci torneremo, questa sera lasciamo questa.